Euro. Eurofonica.
Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica. Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
Eurofonica!
I have just chaired a meeting of the cabinet where we agreed that the government should call a general election to be held on the 8th of June. After the country voted to leave the European Union, Britain needed certainty, stability and strong leadership. And since I became Prime Minister, the government has delivered precisely that.
L'incontro con il primo ministro britannico, la signora May, è stato molto positivo, un buon inizio, concentrato soprattutto sulla tutela dei diritti dei cittadini europei che vivono nel Regno Unito e dei cittadini britannici che vivono nel resto della Unione Europea. Da parte di entrambi c'è la voglia di accelerare i tempi per dare un quadro molto chiaro della situazione di queste persone che rischiano di vivere un momento di grande incertezza. Per noi, Parlamento Europeo, tutelare gli interessi dei cittadini europei è la priorità nell'ambito della Brexit e quindi faremo di tutto perché non ci sia nessuna perdita dei diritti degli europei che vivono in Gran Bretagna. Il Consiglio europeo affronterà la questione della Brexit e credo che la decisione del Regno Unito di andare ad elezioni anticipate garantirà stabilità a questo Paese, quindi ci permetterà di avere un interlocutore più forte e quindi un interlocutore capace di arrivare ad una giusta ed equa conclusione della trattativa su Brexit e capace di preparare un nuovo accordo, visto che la Gran Bretagna lascerà l'Unione Europea ma non lascerà l'Europa.
Les résultats communiqués par le ministère de l'Intérieur, vous le voyez, Emmanuel Macron en tête, 23,9% devant Marine Le Pen, 21,7%. Vous voyez donc qu'il s'agit toujours d'estimations.
Eurofonica.
E ben trovati a questa 30ª puntata di Eurofonica live, ovviamente sul circuito delle radio universitarie studentesche italiane. Un'ora o poco meno, insomma, per raccontarvi quello che è successo in Europa in questa settimana e dintorni. Avete già ascoltato il mashup iniziale, qualche spunto sulle principali tematiche che affronteremo oggi, una puntata realizzata a metà tra gli studi di Radiofonica e Samba Radio Trento, a cui ci raggiunge la fantastica voce di Nicola.
Ciao Rossella, ciao da Trento. Insomma, una puntata in cui per una volta, invece che io prenderti in giro per il tuo tedesco, sarai tu a prendere in giro me per il mio francese. L'avete capito, l'avete sentito, anzi, parleremo tanto di Francia, ma parleremo anche della politica economica del Portogallo, parleremo di Inghilterra, avete sentito Theresa May, parleremo di Brexit e anche di Russia. Insomma, un grande giro dell'Europa per parlare di tantissimi argomenti. E io vorrei partire però raccontandoti una piccola cosa, che non è proprio così piccola, è molto importante. Il commissario europeo Thyssen presenterà e discuterà con i deputati europei l'iniziativa su un pilastro sociale voluto dalla Commissione per garantire una migliore protezione sociale. La dignità ed un equilibrio tra lavoro e vita per i cittadini sono all'ordine del giorno.
Esatto, e allora iniziamo proprio da qui, da fare la panoramica di quella che è stata l'attività e che sarà l'attività del Parlamento europeo all'interno di questa settimana. Proprio ieri i deputati della Commissione Cultura e Istruzione hanno votato, pensa un po' tu Nicola, per adattare invece la direttiva sui servizi audiovisivi dell'Unione Europea, che risale al 2010. Tra l'altro, non so se ti ricordi, ma ne avevamo proprio parlato dopo una puntata dedicata proprio all'IGF, a cui c'era stato proprio un incontro dedicato a questa cosa. E si parlerà hanno deciso le nuove modalità di distribuzione, si è parlato di digitalizzazione dei contenuti, delle nuove piattaforme e anche delle modalità di condivisione dei video. Chiaramente priorità per i deputati è proprio la protezione dei minori all'interno di questa tutela dell'audiovisivo, ma anche la promozione delle opere europee, una maggiore chiarezza sulle regole pubblicitarie e sul ruolo anche dei regolatori nazionali. Sì, effettivamente ve ne avevamo già parlato e vi consigliamo di ascoltare il podcast che troverete direttamente sul Mixcloud di Eurofonica.
E si parla però anche delle condizioni di accoglienza per i richiedenti asilo al Parlamento europeo. I deputati della Commissione per le Libertà Civili sono impegnati a modificare la direttiva sugli standard minimi per l'accoglienza dei richiedenti asilo, per garantire condizioni dignitose in tutta l'Unione europea per chi richiede protezione internazionale, ma anche migliorare l'integrazione dei migranti e in fondo assicurare un'adeguata attenzione ai gruppi vulnerabili come i minori non accompagnati.
Eh beh, non è una cosa da poco. E tra l'altro il Parlamento europeo ha dato l'ok, pensa un po' tu, alle misure per dare ai richiedenti asilo, subito dopo la presentazione della domanda, la possibilità di iniziare a imparare la lingua del paese ospitante. Non è una cosa da poco, soprattutto quando si parla di integrazione attiva all'interno di una comunità. E dopo 2 mesi, appunto, la possibilità di poter lavorare ed evitare sempre la detenzione dei minori che fin dal loro arrivo devono essere appunto affidati a un tutor. Sono insomma delle misure forti per evitare che ci sia questa dispersione dei minori, ma anche maggiori tutele ovviamente nei loro confronti.
Ma cambiamo commissione parlamentare, andiamo a sentire la commissione affari esteri, sviluppo e bilanci, che ha pensato e ha affrontato il tema dell'istituzione del Fondo Europeo per lo Sviluppo Sostenibile al fine di mobilitare investimenti privati per 44 miliardi di euro in favore dell'Africa e dei paesi coinvolti nella politica di vicinato dell'Unione Europea. L'obiettivo è aumentare i posti di lavoro e la stabilità economica in quelle aree e affrontare le cause principali della migrazione.
Insomma, veramente ne discutono di tutti i colori, quando noi invece siamo ancora qua in Italia, mentre la prossima ci stiamo preparando ovviamente per la puntata di Strasburgo. Ma vi segnaliamo anche che la Commissione Mercato Interno ha votato nuove norme per garantire invece che i consumatori che acquistano beni, ad esempio pensa agli elettrodomestici, o servizi come per esempio il noleggio delle auto da un paese a un altro dell'Unione Europea, sia online che di persona, non vengano discriminati in termini di condizioni generali sulla base della loro nazionalità o della loro residenza. Ma arrivati a questo punto direi proprio di entrare nel vivo della puntata. E di cosa possiamo parlare se non ovviamente da cosa possiamo iniziare se non dalle elezioni francesi? E allora vi invitiamo ad ascoltare questo primo focus di questa puntata di Eurofonica, dedicato al primo turno delle elezioni francesi, realizzato da Giuliana Ricozzi di Euradio direttamente da Parigi. Eurofonica.
È andata come tutti i sondaggi avevano previsto. Ad aggiudicarsi il primo turno delle elezioni presidenziali francesi sono Emmanuel Macron, leader di En Marche, con il 23,8%, e Marine Le Pen, leader del Front National, con il 21,5%. Saranno loro ad affrontarsi nello scontro finale previsto per il 7 maggio. Europeismo e liberismo da una parte, contro euroscetticismo e protezionismo dall'altra. Sfida inedita dunque quella che occuperà giornali, radio e TV per i prossimi 10 giorni. Per la prima volta nella storia della Quinta Repubblica, infatti, restano fuori dai ballottaggi sia la destra gollista sia il Partito Socialista, arenatosi al 6%, il suo risultato peggiore di sempre. Ma chi è che ha votato per Macron e chi per la Le Pen? Turno ha spaccato letteralmente in due la Francia continentale. Macron ha conquistato il maggior numero di consensi nel nord-ovest, in parte del centro e nelle regioni del sud-ovest, a ridosso dei Pirenei, mentre la Le Pen ha ottenuto un miglior piazzamento nel nord-est, nei dipartimenti della regione centro-valle della Loira, fino a raggiungere il 30% in Provenza e Costa Azzurra. Interessanti i dati provenienti dalla capitale. Nonostante il clima teso a seguito del terribile attentato di giovedì scorso sugli Champs-Élysées, costato la vita ad un poliziotto, Parigi ha detto no alle politiche securitarie del Front National. Il partito di estrema destra, infatti, si è fermato a un misero 5%. Secondo gli studi condotti dall'istituto Ipsos, a ridosso del primo turno, a votare per Macron sarebbero soprattutto i francesi delle classi medio-alte, in possesso di un buon livello di istruzione, con picchi nella fascia d'età tra i 25 e i 34 anni. A favore della Le Pen si esprimono invece impiegati, operai e salariati del settore pubblico e privato. Il maggior numero di voti le arriverebbe dai francesi d'età compresa tra i 35 e i 49 anni. Seguito dei risultati, unanime è stato il plauso delle autorità europee per Macron, il quale ha ricevuto gli auguri e il sostegno del presidente della Commissione Juncker e del presidente dell'Europarlamento Tajani. Giuliana Ricozzi di Euradio per Eurofonica.
Eurofonica. Eh sì, avete sentito direttamente dalla voce suadente di Giuliana Ricozzi da Parigi, la nostra inviata preferita, quello che è un po' successo durante questo primo turno. Chiaramente il 7 maggio si sfideranno per la conquista dell'Eliseo Emmanuel Macron e Marine Le Pen, come ricordava benissimo Giuliana. Sono proprio loro i candidati che accederanno al secondo turno del ballottaggio. Ora, il Ministero dell'Interno francese comunica che Macron, il candidato indipendente, è al 23,75%, Trento, mentre la leader del Front National al 21,53, seguito ovviamente dal candidato di centrodestra François Fillon, 19,9, quello di sinistra Jean-Luc Mélenchon a 19,6 e il socialista Hamon a 6,3, un risultato scioccante veramente, Dupont-Aignan al 6,3.
Allora, tre novità ho sentito nei tuoi dati. La prima è che per la prima volta nella storia della Quinta Repubblica in Francia nessuno dei due candidati dei grandi partiti di centrosinistra, socialisti, e di centrodestra, i Repubblicain, va al ballottaggio per l'Eliseo. La seconda è che c'è un record assoluto di voti per il Front National, scusate, appunto, dicevamo il mio francese un po' arrugginito, che sfonda la soglia dei 7 milioni di voti. E terzo dato sorprendente è il risultato della France Isomoise di Mélenchon, che raggiunge ben 6.971.082 voti.
Sarebbe France Insoumise, ma noi te l'abboniamo e diciamo che oramai siamo già entrati all'interno di questa seconda fase della campagna elettorale di queste elezioni presidenziali in Francia. Proprio quella che porta verso il ballottaggio, con le prime schermaglie tra Macron e Le Pen. Sentiamo un estratto allora a questo punto delle dichiarazioni resa dalla candidata del Front National proprio all'indomani della pubblicazione dei risultati nel primo turno.
Eurofonica.
Mi avete portata al secondo turno delle elezioni presidenziali. Ne sono onorata con umiltà e riconoscenza. Vorrei esprimere a voi, elettori e patrioti francesi, la mia gratitudine più profonda. La prima tappa che condurrà i francesi all'Eliseo è stata superata. Questo è un risultato storico. Mi dà una responsabilità immensa. Quella di difendere la nazione francese, la sua unità, la sua sicurezza, la sua cultura, la sua prosperità e la sua indipendenza. È stato un atto di fierezza francese, quello di un popolo che alza la testa, un popolo sicuro dei suoi valori e fiducioso nell'avvenire. Perché la grande sfida di questa elezione è la globalizzazione selvaggia, che mette in pericolo la nostra civiltà. I francesi hanno davanti una scelta semplice: o continuare sulla strada di una deregolazione totale, senza frontiere, senza protezione, che ha come conseguenza la delocalizzazione, la concorrenza internazionale sleale, l'immigrazione di massa, la libera circolazione dei terroristi, oppure scegliere la Francia, le frontiere che proteggano il nostro lavoro, il nostro potere d'acquisto, la nostra sicurezza e la nostra identità nazionale. Oggi avete la possibilità di un cambiamento vero, non come quello che ha visto i governi alternarsi senza che cambiasse nulla. Io vi propongo un grande cambiamento, il cambiamento fondamentale, che metterà in atto un'altra politica, un altro potere ed il rinnovamento cui aspirate. È tempo di liberare il popolo francese dalle élite arroganti che vogliono dettargli la condotta. Io sono la candidata del popolo.
Vive la République, vive la France!
E sono parole forti quelle che abbiamo sentito, forti quasi quanto il volume di chi è vicino qua di San Balario. Maraduni non si ferma mai anche quando traballa tutto. Comunque parole forti quelle della Le Pen, che fanno appello al pericolo della deregolazione che porta come conseguenza l'immigrazione, la libera circolazione dei terroristi. Sono appunto quelle pronunciate dalla candidata del popolo, come si è definita lei stessa. Diametralmente opposto invece è la situazione e le parole pronunciate da Macron, di cui ne sentiamo un estratto.
Mes chers compatriotes.
Signori compatrioti, oggi, domenica 23 aprile, il popolo francese si è espresso. Il nostro paese attraversa un periodo inedito della sua storia, segnato dal terrorismo, le sfide economiche, le sofferenze sociali e le urgenze ecologiche. E ha risposto a queste sfide nella maniera più bella, andando a votare in massa. Ha deciso di portarmi in testa del primo turno di questo scrutinio. Sento l'onore e l'insigne responsabilità che ne deriva. Ringrazio Benoît Hamon e François Fillon di aver chiesto di votare per me al secondo turno.
En une année,
in un anno abbiamo cambiato il volto della vita politica francese.
Le sentiment profond,
il sentimento profondo, organico, millenario che ha sempre avuto il nostro popolo, l'impegno verso la patria, l'energia per l'interesse politico al di là delle divisioni, ci hanno portato a questa serata. Al milione di francesi che mi hanno dimostrato la loro fiducia votando per me, voglio dire grazie. In vostro nome porterò al secondo turno di queste elezioni l'esigenza di ottimismo e la speranza che vogliamo per il nostro paese e per l'Europa. Stasera voglio rivolgermi a tutti i cittadini francesi, della Francia dell'Esagono e di quella dei territori d'oltremare. Conosco le vostre aspettative. Mi auguro di diventare, tra 15 giorni, il vostro presidente. Il presidente di tutto il popolo francese. Il presidente dei patrioti, contro la minaccia dei nazionalisti.
Eurofonica. E vale la pena ricordare che subito dopo l'annuncio dei risultati al primo turno si sono registrati numerosissimi scontri. Gli incidenti sono esplosi alla Bastiglia, 9 persone sarebbero rimaste ferite, 29 fermate. Tra i feriti 6 poliziotti, 3 partecipanti a manifestazione studentesca antifascista e anti-Macron.
Ma la domanda è: come hanno reagito gli altri candidati una volta resi pubblici i risultati? Ne sentiamo un altro estratto nella prossima clip. Sentirete in ordine Mélenchon, Fillon e Hamon.
Quando parte il contributo, voilà!
Un lungo silenzio.
Lorsque les résultats officiels seront connus,
quando i risultati ufficiali saranno noti, li rispetteremo. Non saprei dire né fare di più adesso. Ognuno di voi sa, in coscienza, qual è il suo dovere. Io non ho ricevuto alcun mandato da 450.000 persone che hanno deciso di presentare la mia candidatura per esprimermi al posto loro su quello che succederà.
A leur place sur la suite. Elles seront donc
saranno quindi chiamati a pronunciarsi sulla piattaforma online e il loro parere sarà reso pubblico.
L'expression sera rendu public.
Eurofonica.
Cette défaite est la mienne. Et c'est à moi et à moi seul.
Questa sconfitta è la mia ed è solo a me che tocca incassarla. A tutti quelli che hanno votato per me, a tutti quelli che da 4 anni mi sostengono con devozione e con coraggio, rivolgo un messaggio di amicizia e di riconoscenza. In occasione delle elezioni legislative avranno la possibilità di far sentire la voce della destra e del centro.
Ne vous dispersez pas.
Non disperdetevi, restate uniti, determinati. Credetemi, la vostra forza conterà, la Francia ne ha bisogno.
En attendant, il nous faut choisir.
Nell'attesa dobbiamo scegliere ciò che è meglio per il nostro paese.
Je ne le fais pas de gaieté de cœur.
L'astensionismo non è nelle mie corde, soprattutto quando un partito estremista si avvicina al potere. Il Front National, partito creato da Jean-Marie Le Pen, ha una storia, è famoso per la sua violenza e la sua intolleranza. Il suo programma economico e sociale porterebbe il nostro paese al fallimento e a questo bisogna aggiungere la questione europea con l'uscita dall'euro. Vi assicuro che l'estremismo non può che portare sfortuna e divisione alla Francia. Dunque non c'è altra scelta che votare contro l'estrema destra. Il mio voto andrà ad Emmanuel Macron. Il mio sogno per i nostri figli è che possano vivere in un paese libero, fraterno e fiero dei suoi valori.
Vive la France, vive la République.
Eurofonica.
J'appelle donc à battre le plus fortement.
Chiedo di combattere con tutte le forze il Front National.
Abattre l'extrême droite.
Battere l'estrema destra votando per Emmanuel Macron.
Emmanuel Macron.
Anche se questi non appartiene alla sinistra e non ha la vocazione di rappresentarla un domani, io faccio una distinzione chiara e totale tra un avversario politico ed un nemico della Repubblica.
Eurofonica. E torniamo live, ovviamente sul circuito delle radio universitarie e raduni, per parlarvi questa volta di un'altra tematica particolarmente importante e sentita di cui l'Unione Europea si sta occupando, ovvero la questione migranti, vero Nicola?
Esatto, ce ne parla nel prossimo servizio la mitica Caterina Moser da Torino.
Eurofonica.
Premio UNESCO per la pace a Giusy Nicolini, sindaca di Lampedusa e ONG SOS Mediterranee. Il premio Onfeb Boigny arriva a una persona ed un'organizzazione attivi nell'accoglienza e salvataggio di numerosi migranti, proprio in un momento critico per le ONG, accusate da Frontex, l'Agenzia Europea per il Controllo delle Frontiere Esterne, di favorire gli scafisti. Già nel dicembre 2016 il Financial Times era venuto in possesso di un rapporto riservato di Frontex, una denuncia di presunti legami tra imbarcazioni delle ONG e trafficanti di esseri umani. La Procura di Catania, sede dell'Agenzia Europea per il Controllo delle Frontiere, ha subito aperto un'indagine conoscitiva sull'origine dei finanziamenti delle organizzazioni in questione. Anche a Palazzo Madama è stata istituita una commissione d'inchiesta sul caso. Lo scorso 12 aprile è stato ascoltato Riccardo Gatti, coordinatore della spagnola Proactiva Open Arms. È la prima volta che una ONG compare davanti ad un tribunale. Ma quali accuse vengono mosse alle ONG? Frontex le definisce pull factor, un fattore di attrazione per scafisti e migranti. In effetti le navi delle ONG si stanno spingendo sempre più vicino alle coste libiche, ormai solo a 12 miglia. Secondo Frontex, questa vicinanza incoraggerebbe i migranti a partire, inducendo i trafficanti a usare mezzi di trasporto più economici e più pericolosi, come i gommoni di plastica. Riccardo Gatti, però, specifica che l'uso dei gommoni da parte dei trafficanti dipende in parte dalla campagna Sofia, lanciata dall'Unione Europea nel 2015, che mirava a neutralizzare le imbarcazioni di ferro e legno per scoraggiare i contrabbandieri a partire. Inoltre, gli operatori delle ONG assicurano di essere coordinati dalla centrale operativa della Guardia Costiera e dicono di ricevere indicazioni su dove agire direttamente al Ministero dell'Interno, in coordinamento con Triton e la NATO. Le missioni di ricerca e soccorso nel Mediterraneo vengono inoltre accusate di aver determinato un aumento dei morti e dei naufragi, ulteriore conseguenza della vicinanza delle imbarcazioni alle coste libiche che incoraggia i migranti a partire. Le ragioni che spiegano l'aumento però sono molteplici. Mancano canali sicuri e regolari, sempre meno migranti hanno in dotazione un telefono satellitare per mandare segnali di SOS, non tutte le imbarcazioni che intervengono sono adatte a operazioni di salvataggio. Le ONG, sospettate di essere in collegamento con i trafficanti, inoltre potrebbero condurre i migranti in Italia allo scopo di favorire il business dell'accoglienza. Un'altra accusa riguarda i finanziamenti opachi, della quale le ONG si sono difese, dicendo che i loro bilanci sono trasparenti e i finanziatori donatori privati. In generale, in queste prime audizioni, le ONG hanno negato qualsiasi aiuto fornito, anche indirettamente, ai trafficanti di migranti. Ma in un'intervista alla stampa, il procuratore di Catania, Carmelo Zuccaro, ha parlato di contatti diretti tra alcune ONG e i trafficanti di uomini in Libia, raccontando di telefonate che partono dalla Libia verso alcune ONG e addirittura di fari che illuminano la rotta verso le navi di queste organizzazioni. Ci sono delle indagini in atto e si sta cercando di capire quali di queste accuse siano fondate. Certo è che se le normative puniscono chi favorisce l'immigrazione illegale, è necessario ricordare che per le autorità italiane intervenire, anche attraverso le ONG, non è una scelta ma un obbligo dettato da leggi internazionali, quando la priorità è il soccorso della vita umana. In attesa di una sentenza definitiva vale la regola della prudenza, ovvero non far di tutta l'erba un fascio, né dare per scontato che tutte le ONG siano innocenti, né considerarle tutte colpevoli. Da Torino, Caterina Moser per Eurofonica.
E si parlerà di migranti il prossimo 28 aprile nell'incontro sull'Italia e i migranti, le politiche europee e le proposte delle realtà locali, con il triplice obiettivo di illustrare l'attività dell'Unione Europea e delle istituzioni nazionali, regionali e locali in tema di migrazione e condividere le buone pratiche di accoglienza e integrazione dei migranti in Calabria e raccogliere le testimonianze degli operatori coinvolti nell'accoglienza e nell'integrazione dei migranti per poi trasmetterle al primo vicepresidente della Commissione Europea, Frans Timmermans.
Per Eurofonica, Benedetta Intelisano ha intervistato il senatore pugliese del PPE che riassumerà appunto i risultati dell'incontro.
Eurofonica! Dopo questi tre giorni a stretto contatto con i vari centri e anche col popolo siciliano, quale sarà la primissima cosa che farete all'interno del Parlamento europeo?
Ma certamente modificare il regolamento di Dublino 3, che in questo momento è all'attenzione della Commissione Libe di cui noi siamo componenti. Già sono stati presentati gli emendamenti, è scaduto il termine di presentare gli emendamenti di modifica a Dublino 3, che rappresenta l'assoluta anomalia del sistema europeo dell'accoglienza, poiché attribuisce esclusivamente allo Stato di primo approdo il compito di accogliere e dare ospitalità ai richiedenti asilo, e quindi è paradossale che soltanto l'Italia e la Grecia debbano sobbarcarsi quest'onere, che non è un onere italiano-greco, è un onere europeo, poiché noi siamo ovviamente alla frontiera meridionale dell'Europa, ed è paradossale che per la nostra posizione geografica dobbiamo subire le penalizzazioni di quel regolamento. All'interno del Parlamento vi è una convergenza trasversale, quindi c'è l'assoluta idea di modificare Dublino 3, ovviamente abbiamo idee parzialmente diverse su come deve essere modificato, ma comunque qualsiasi nuova stesura del regolamento Dublino 3 sarà migliorativa per l'Italia rispetto allo status quo e a quello che fino ad oggi è il regolamento vigente. Quindi questo è un impegno che noi abbiamo assunto in realtà non soltanto in questi 3 giorni, ma ovviamente in questi ultimi anni, ed è un primo segnale importante che per l'Italia soprattutto e per l'Europa meridionale rappresenterà un'inversione di rotta assolutamente significativa. Poi vi sono alcune riflessioni che invece dobbiamo fare all'interno del sistema Italia, dove noi abbiamo ottemperato a quelli che erano l'input della Commissione Europea, ovvero laddove in passato ci bacchettava dicendo che non identificavamo tutti coloro i quali sbarcavano in Italia, era una percentuale vicina al 50% chi veniva identificato, il 50% rappresentava quella cosiddetta categoria dei migranti fantasmi, perché poi in realtà non volevano rimanere in Italia, volevano andare in Svezia, in Germania o in Francia. L'Europa ha detto che l'Italia doveva rettificare questo percorso, lo ha fatto puntualmente. Oggi noi possiamo presentare un bilancio consuntivo che vede nella percentuale del 97% chi viene effettivamente identificato, quindi una percentuale prossima al 100%. L'Europa però non è sempre conseguenziale, poiché se l'Italia l'avesse fatto avrebbe poi ricollocato 160.000 migranti fra Italia e Grecia nelle altre 26 nazioni europee. Ad oggi, a distanza di un anno e mezzo l'avvio di quel percorso, soltanto il 12% di chi doveva essere ricollocato è stato ricollocato.
Da pochissimi giorni si parla del premio per la pace alla sindaca di Lampedusa, Giuse Nicolini. Cosa ne pensa di questo premio?
Un'attribuzione simbolica per quello che Lampedusa ha fatto nel passato. Oggi in realtà le statistiche dicono altro, nel senso che paradossalmente sia Augusta che Pozzallo e anche Catania svolgono questa funzione solidaristica con numeri decisamente diversi rispetto a quello che l'isola di Lampedusa ha fatto nel passato. Ha svolto una funzione certamente nel passato che merita rispetto, adesso la svolgono altre realtà territoriali, altri sindaci, quindi se dobbiamo individuare un simbolo facciamo nei confronti della Nicolini, ma diciamo non credo che sia questo il modo per risolvere il problema dell'immigrazione, dove bisogna cambiare le regole di ingaggio e soprattutto bisogna essere assolutamente solidali nei confronti di chi fugge dalle guerre e dalle discriminazioni, ma dobbiamo essere assolutamente intransigenti nei confronti di chi invece è un migrante economico e quindi un clandestino. Questa è la posizione che all'interno del Parlamento il PPE e Forza Italia hanno sempre espresso con grande coerenza e con grande equilibrio: salvare tutti, chiaramente, come è giusto che sia, come le convenzioni internazionali ci impongono, ma poi non possiamo certamente ospitare tutti in maniera assolutamente indiscriminata. Dobbiamo davvero tutelare chi fugge da guerre e da discriminazioni, ma dobbiamo rimpatriare chi non fa parte di queste categorie.
Eurofonica!
Ebbene sì, a proposito di migranti, non so se lo sapevi Rossella, lo sapevi che l'Italia è prima in Europa per la concessione delle nazionalità ai migranti? Le 3 nazionalità maggioritarie che si sono viste riconoscere, quella italiana, sono l'Albania, il Marocco e la Romania, secondo il rilevamento Eurostat per il 2015.
Ma tu pensa? Eh sì, Nicola, ce ne parlerà poi tra l'altro più nei dettagli direttamente nello spazio della rassegna stampa live Carlos Ferrazza di Radio Zammuda, Catania, con cui ci collegheremo fra poco nello spazio punto della rassegna stampa. Intanto io già ti dico che ci siamo collegati con un'altra grandissima speaker, voce storica di Eurofonica, ancora una volta da Radio Zammu Catania, Benedetta Intelisano, a cui appunto chiediamo subito di avere maggiori dettagli su questo incontro a cui hai partecipato. Ciao Benedetta!
Eccoci, ciao Rossella, ciao Nicola, ciao a tutti. Sì, allora, dal 18 al 21 aprile praticamente una delegazione di eurodeputati della Commissione Libertà Civili, Giustizia e Affari Interni, ovviamente parliamo del Parlamento Europeo, è stata proprio qui in Sicilia. Lo scopo era quello di fare il punto della situazione sulla gestione dei migranti e dei richiedenti asilo, ovviamente da parte dell'Italia, nello specifico andando a visitare i centri di accoglienza per richiedenti asilo di Castelnuovo di Porto, il porto di Augusta, Malta, che è il primo sito in Italia per sbarchi dei migranti, e poi l'hotspot di Pozzallo. In questa occasione io ho avuto proprio la possibilità di intervistare, come abbiamo sentito prima, l'onorevole Salvatore Pogliese, sicilianissimo, ma naturalmente non c'era solo lui, perché la delegazione è stata presieduta dalla vicepresidente della Commissione Libertà Civili, Barbara Kudryka, anche qui oggi mi sa che con le pronunce siamo un po' tutti messi bene, lei è polacca quindi un po' sono giustificata. Poi presenti avevamo Miltiadis Kirkos, ovviamente della Grecia, e Anna Maria Corazza Bildt, che lei è di origini italiane però è assolutissimamente svedese. Di che cosa si è parlato? Allora, alcuni argomenti sono già stati toccati nell'intervista che abbiamo sentito dell'onorevole Pogliese, ma in particolare c'è stato un piccolo momento in cui si è parlato di dati, si è raggiunta l'identificazione di chi arriva via mare, si è raggiunto il tasso del 100%, quindi un grandissimo, un enorme miglioramento rispetto al passato, e si è detto che la maggior parte del lavoro è proprio per l'ottima cooperazione che c'è tra le autorità italiane, le agenzie e le organizzazioni non governative. Inoltre si è dato insomma tanto merito alla nuova legislazione approvata dal governo italiano, quella che riguarda i minori non accompagnati, che ricordiamo è stata votata lo scorso 29 marzo, che è stata definita un passo importante nella giusta direzione rispetto al quale si aspettano i risultati concreti. Inoltre aggiungevano il fatto che hanno constatato in questa visita siciliana il carico di responsabilità a cui è sottoposta l'Italia. Infatti molte autorità locali sono a corto di risorse sia umane che finanziarie per affrontare la grande sfida di accoglienza, e si è detto insomma che il Parlamento europeo si muoverà proprio in questo proposito. Come preannunciato nell'intervista a Pogliese, si è parlato del regolamento di Dublino, è stato ribadito più volte che non funziona e deve essere urgentemente emendato, quindi insomma si discuterà anche di questo. Qualcosa invece su cui si sono soffermati tantissimo è, insomma, sono rimasti molto molto impressionati dagli sforzi delle autorità italiane e in particolar modo della gestione siciliana dell'accoglienza di migranti. A questo proposito volevo farvi insomma sentire, volevo dirvi qualche frase che è stata rilasciata dagli onorevoli, dagli europarlamentari subito dopo la conclusione della conferenza stampa. In particolare la presidentessa della delegazione Barbara Kudryka ha detto: abbiamo visto come si svolge l'attività di salvataggio e di accoglienza dei migranti, sono molto impressionata dall'organizzazione del lavoro e della gestione dei flussi migratori, il sistema siciliano è per noi il migliore esempio di accoglienza dei migranti. E ha aggiunto che una cosa, insomma, è stata abbastanza particolare sentirla dire questa frase: per me personalmente è stata una grande lezione di umiltà vedere queste persone che cercano di salvare delle vite e vedere i migranti e i rifugiati nei vari porti siciliani, è stato un grande esempio e ammiro veramente tanto tutti coloro che si impegnano in questa attività di accoglienza. L'altro intervento invece che volevo richiamare all'attenzione era quello dell'onorevole Bildt, svedese, vi dicevo, ma di origine italiana, infatti nessuno insomma se lo aspettava, ma il suo intervento è stato in un perfetto italiano. Ha detto: è chiaro che il problema dell'accoglienza dei migranti non è un problema siciliano o italiano, ma prima di tutto europeo. Noi abbiamo constatato in questi giorni come persone diseredate, disumanizzate, sia per le condizioni in cui sono trattate in Libia che per la tremenda tratta che devono affrontare, che lei tra l'altro ha definito la schiavitù dei nostri tempi, recuperano almeno un po' della loro umanità grazie all'accoglienza che ricevono dal sistema italiano e soprattutto dal sistema Sicilia. Quindi ha fatto un enorme ringraziamento al popolo siciliano. Erano, devo dire, visibilmente colpiti, ecco, dall'accoglienza che hanno trovato qui. Quindi insomma, nell'insieme il bilancio possiamo dire che è abbastanza positivo.
Ecco, ma allora però io ti voglio proprio chiedere un po' un commento, visto che tu eri là. In realtà non sono nuove tutte queste affermazioni anche di solidarietà nei confronti soprattutto dei posti che più delle realtà che maggiormente si accollano, fra virgolette, questo tipo di accoglienza. Secondo te si andrà veramente verso una risoluzione del problema attraverso anche grazie a questo incontro, oppure sono le solite parole che magari vengono pronunciate tra l'altro da anni in merito proprio alla risoluzione del problema migranti.
Ecco, c'è da dire che effettivamente il contesto era molto formale, e a livello di formale ovviamente non mi riferisco al fatto di per sé che fosse una conferenza stampa, ma al come hanno ribadito gli stessi concetti più o meno ad ogni domanda che è stata fatta, il che comunque lascia parecchio pensare, nel senso che effettivamente all'apparenza è, diciamo, qualcosa di strasentito e su cui rimangono i dubbi se effettivamente ci sia, se verrà fatto qualcosa di concreto. L'unica cosa però che posso dire in merito è che gli europarlamentari stranieri, non italiani, sono rimasti veramente molto colpiti da quello che hanno visto in questi giorni che sono stati qui in Sicilia. Non so se questo possa essere, insomma, possa dare una maggiore motivazione per cambiare qualcosa. Però, ecco, come dicevo all'inizio, comunque il contesto rimane molto formale. Pogliese ha fatto molto, insomma, ha avuto il ruolo del padrone di casa, del resto lui siciliano si muoveva abbastanza agevolmente alle varie domande dei giornalisti. Nell'insieme, ecco, per il futuro vedremo. Tra l'altro colpisce una cosa in particolare, che è esattamente nello stesso periodo, negli stessi giorni in cui loro stavano facendo il giro di queste, ecco, tappe in Sicilia, anche Salvini era proprio qui a Catania, e effettivamente è stato chiesto questo, anche perché Salvini proprio in quegli stessi momenti, diciamo, che diceva proprio l'esatto opposto rispetto a quello che si diceva durante la conferenza, anzi ha proprio inveito contro le organizzazioni non governative che si occupano dell'accoglienza, quindi insomma diciamo che sono su due prospettive completamente diverse. E a questo proposito Pogliese ha risposto che le valutazioni espresse da Salvini sono, insomma, rispettabili, ma che fanno parte del suo bagaglio politico e culturale, e ha ribadito più volte invece che bisogna assolutissimamente accogliere tutti, bisogna fare in modo di come dire, rispedire tra virgolette indietro coloro i quali vengono qui solo per motivi economici, ma prima di tutto salvare delle vite. Quindi diciamo che su questo sono stati molto molto chiari.
Certo, assolutamente, le parole di Pogliese sono state super chiare. Benedetta, noi non resta che a questo punto ringraziarti per il contributo che ci hai voluto regalare, veramente informazioni preziosissime. A questo punto io vedrei se ci riusciamo a ricollegare direttamente di nuovo con Nicola Pifferi da Samba Radio Trento, per vedere adesso però di cosa parliamo. Tu, Benedetta, resterai ancora un po' con noi. Di cosa parliamo, Nicola?
Cambiamo decisamente discorso e ci spostiamo in Portogallo. Bruxelles ha infatti gli occhi puntati sulla situazione economica di molti paesi del Mediterraneo, in particolare proprio sulla situazione del Portogallo. Perché? Ce lo spiega nel prossimo servizio Fabiano Catania da Radio Eco Pisa. Eurofonica.
There is no alternative. Questo era lo slogan su cui si basavano le idee liberiste dell'anglosfera di Thatcher e Reagan. L'obiettivo non era convincere l'elettorato della bontà delle proprie idee economiche, ma puntare tutto sul fatto che non ci fosse un'alternativa di sviluppo migliore nel mondo occidentale. Più attenti avranno individuato in questo slogan un vero e proprio déjà vu rispetto alle idee propugnate in Europa dai falchi dell'austerity: Schäuble, ministro dell'economia tedesco, e Merkel su tutti. Riforme e conti in ordine a tutti i costi, perché non c'è alternativa. Eppure nella terrazza europea sull'Atlantico qualcosa in senso opposto si sta muovendo, un esperimento se vogliamo, che sta dimostrando punti di forza e di debolezza interessanti. Si tratta del Portogallo, che nel 2015 era stato lodato da Schäuble in persona come miglior prova del funzionamento dell'austerity, un anno dopo la cura lacrime e sangue a cui era stato sottoposto. I pesanti tagli alla spesa pubblica, ai salari e al tasso di disoccupazione giovanile al 30% però hanno costretto un portoghese su 20 a emigrare. La ricetta di Bruxelles è costata poi la sconfitta elettorale per Coelho, che aveva applicato il memorandum europeo in modo zelante, ma evidentemente non gradito ai portoghesi. L'imponderabile si è manifestato con la vittoria del socialista Costa, ex vicepresidente del Parlamento europeo, e adesso guida di un governo di larghe intese di sinistra, che va dai socialisti ai comunisti, passando per il blocco de izquierda, vicino agli spagnoli di Podemos. La prima manovra finanziaria del nuovo governo ha ignorato i dettami di Bruxelles, procedendo in tutt'altra direzione: aumento del salario minimo da 505 a 530 euro al mese e altre misure mirate ad aumentare i consumi interni, che, secondo Eurostat, hanno contribuito ad abbassare il tasso di disoccupazione dal 12,4% dell'era austera all'11,1%, con quella giovanile in calo dal 32,1% al 26,3%. Il debito pubblico, simile per proporzioni a quello italiano, nel 2016 si attestava al 120%. 29% del PIL in calo e inferiore rispetto al 132% di quello del nostro paese. Il Portogallo nel 2016 ha inoltre fatto registrare una crescita superiore a quella italiana in ogni trimestre, anche se in termini ancora deboli, più 0,3%. Ovviamente non è sempre oro quello che luccica e le manovre espansive, aiutate soprattutto dal quantitative easing della BCE, spaventano nel lungo periodo i mercati e Bruxelles ha ammonito i lusitani di non aver rispettato il percorso di aggiustamento stabilito. Tuttavia la Troica ha deciso, almeno per ora, di non comminare sanzioni, attendendo la prossima legge di stabilità portoghese. Dopo l'ammissione del Fondo Monetario Internazionale sulla poca efficacia dell'austerity in Grecia, adesso Bruxelles sta alla finestra interessata a della politica portoghese. E se si stesse muovendo qualcosa tra i falchi austeri del nord, resta interessante chiedersi cosa succederebbe qualora il modello portoghese venisse applicato a nazioni con economie di ben altra entità, considerando che il Portogallo ha un PIL 8 volte inferiore a quello italiano e una manifattura piuttosto debole. Sarebbe come affermare che un'alternativa può esserci, ma non sarebbe poi elegante contraddire la Lady di Ferro. Fabiano Catania per Eurofonica, Radio Eco, Pisa.
E sì, allora dal Portogallo noi ci spostiamo nuovamente. Adesso dal Portogallo andiamo nel Regno Unito. Abbiamo parlato della situazione dei cittadini europei in Gran Bretagna, abbiamo parlato di quella degli inglesi all'interno dell'Unione Europea e delle imprese europee nel Regno Unito che se ne stanno andando appunto spaventate dalla Brexit. Ma ci siamo chiesti anche che cosa succederà con la Brexit nei territori amministrati dal Regno Unito oltreoceano.
La nostra fantastica Ellie non ci è potuta andare perché era un po' lontano, ma ha capito tutto e ce lo spiega adesso nel prossimo servizio. Allora, il virafratto di UMG Web Radio Catanzaro. Eurofonica.
Un butterfly effect da non sottovalutare, quello che vede protagonisti i territori d'oltremare appartenenti al Regno Unito. Il battito d'ali della Brexit a Londra ha provocato un terremoto non da poco a St. Helena, nelle isole Falkland a Montserrat e in tutte le altre piccole isole e arcipelaghi che contano circa 250.000 persone dotate di passaporto britannico. Il primo problema da affrontare in un momento di labile equilibrio politico come quello che Londra sta attraversando ultimamente sarà sicuramente quello della residenza britannica. Nel 2002, infatti, con l'Overseas Territories Act, il Parlamento di Westminster aveva concesso la cittadinanza britannica a tutti gli abitanti dei territori di dominio inglese, mentre prima era riconosciuta esclusivamente ai residenti di Gibilterra e delle isole Falkland. L'opzione della hard Brexit, scelta dal primo ministro Theresa May, prevede infatti che insieme ai londinesi anche i residenti nei territori d'oltremare perderanno lo status di cittadino europeo. Da quel momento in avanti, però, i loro rapporti con l'Unione dovranno essere regolati attraverso una serie di accordi separati. Altro problema riguarderà l'erogazione dei fondi che l'Unione ha sempre destinato ai territori oltremare appartenenti agli Stati membri, attraverso il FES, il Fondo per lo Sviluppo Europeo. La Brexit ha reso molto instabile il futuro di questi fondi, nonché inevitabilmente dipendenti dall'esito delle trattative appena iniziate tra Londra e Bruxelles. Anche l'ecosistema marino trema di fronte all'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea. Vi sono infatti alcune specie animali come pinguini, pesci e balene che l'Unione protegge attuando il programma denominato BEST, volto alla tutela degli animali marini proprio nelle acque di dominio europeo, ma territorialmente al di fuori da esso. È ancora da definire se la Gran Bretagna vorrà continuare ad aderire al programma in separata sede rispetto all'Unione, ma certo è che la Brexit rischia di portare uno scompiglio non indifferente anche tra le specie animali protette dal vecchio continente. Elvira Fratto, UMG Web Radio da Catanzaro per Eurofonica.
Abbiamo solo notizie tristi, ne abbiamo anche di felici. Infatti Gabriele Del Grande è stato liberato, il giornalista freelance che il 9 aprile scorso era stato fermato e trattenuto al confine con la Siria mentre stava realizzando alcune interviste, è appunto ritornato libero. Come si è mossa l'Unione Europea per mettere in atto la strategia di liberazione? Ce lo racconta nel prossimo Focus Marco Napoleoni da Roma. Eurofonica.
Gabriele Del Grande, il giornalista e regista di Lucca arrestato e detenuto in Turchia dallo scorso 9 aprile, è stato liberato nella mattinata del 24 aprile. Il primo a dare la notizia sui social è stato il ministro degli esteri Angelino Alfano, che ha twittato: Gabriele Del Grande è libero, gli ho parlato adesso, sta tornando in Italia, ho avuto la gioia di avvisare i suoi familiari, lo aspettiamo. Durante i 15 giorni di reclusione nessuna accusa è stata formalizzata a carico del giornalista italiano, che al suo rientro in patria ha dichiarato: considero illegale la mia detenzione perché un giornalista è stato privato della libertà mentre svolgeva il proprio lavoro in un paese amico. Del Grande ha riferito di essere stato trattato bene durante la detenzione. Ci tengo a dirlo che non mi è stato torto un capello e nessuno mi ha mai mancato di rispetto. Come ha confermato egli stesso, i suoi legali stanno attualmente lavorando per ottenere eventuali risarcimenti per la violenza istituzionale di cui si considera vittima. Ma come si è mossa l'Europa per favorire il rilascio di Del Grande? Federica Mogherini, alto rappresentante UE per la politica estera, intervenuta alla Tsinghua University di Pechino, aveva descritto l'intervento di Bruxelles come discreto ma produttivo, spiegando: ci siamo coordinati con le autorità italiane fin dal primo momento, come facciamo in casi simili in cui la responsabilità principale è dello Stato membro. Il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, aveva utilizzato Twitter per chiedere il rilascio di Del Grande e di tutti i giornalisti detenuti ingiustamente in Turchia, perché senza libertà di stampa non c'è vera democrazia. Aveva inoltre ricordato in un'intervista che la Turchia deve rispettare la libertà di stampa se vuol far parte dell'Unione Europea. Non è un fatto solo italiano, ci sono 200 giornalisti in carcere e non si può negoziare con l'UE se si fanno scelte di questo tipo. La vicenda del nostro connazionale ha posto con forza l'attenzione dell'UE sulla condizione dei giornalisti che operano in diverse zone del mondo, in particolare nei paesi con i quali vengono effettuati i negoziati, nei quali non è garantita la libertà di espressione. Lo stesso Del Grande, al suo arrivo in Italia, ha ribadito: un pensiero caro a tutti i detenuti e a tutti i giornalisti che sono in carcere, in condizioni anche peggiori della mia, in Turchia e in altri paesi. Marco Napoleoni per Eurofonica.
Eurofonica. Allora, facciamo un riassuntino. Abbiamo parlato di Portogallo, Regno Unito, Turchia. Cosa ci manca adesso?
Ma io ci metterei la Russia. No, allora, vi abbiamo fatto fare migliaia di chilometri comodamente seduti a casa vostra, nelle vostre aule studio, dovunque ci siate ascoltando. Ma ve ne faremo fare ancora qualcun altro, perché adesso vi portiamo in Russia.
Ad essere precisi, parleremo delle burrascose relazioni tra l'Unione Europea e la Russia, che soffrono da sempre gli alti e bassi. E ce ne parla qua un vicino, nel prossimo servizio, Antonio Megalizzi, da Trento.
Eurofonica!
Quante volte avete sentito la frase «dialoghiamo, ma la Russia rispetti i diritti umani»? La cantilena viene ripetuta dai vertici dell'Unione Europea tutte le volte che Putin inciampa in qualche violazione delle libertà individuali e, a giudicare dalle ferite sulle sue ginocchia, di cadute ne ha fatte tante. Chi di voi non ha subito pensato ai terribili campi di prigionia per omosessuali in Cecenia? E a proposito di Cecenia, le violazioni di diritti umani denunciate dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo ormai non si contano, e che dire dei circa 300 giornalisti uccisi, morti in circostanze sospette o scomparsi dal 1991, fine ufficiale dell'Unione Sovietica, ad oggi. Il caso più celebre è quello della giornalista Anna Politkovskaya, apertamente critica con il Cremlino, uccisa nell'ascensore del suo condominio il 7 ottobre 2006, giorno che coincide paurosamente con il compleanno del presidente Vladimir Putin. Per non parlare poi degli attentati agli oppositori politici, da Kara-Murza, finito in ospedale per avvelenamento, al delitto Nemtsov, per poi passare alla morte dei liberali Vladimir Golovlev, Sergei Yushchenko e Mikhail Khodorkovsky. In tutti questi casi la reazione dell'UE è confluita in uno streaming sito comunicato che ripeteva i toni concilianti di sempre: la Russia è un partner importante per la costruzione della pace in Medio Oriente, ma deve rispettare i diritti umani. Ci è voluta l'invasione della Crimea per smuovere le coscienze del Consiglio europeo, che ha previsto sanzioni di carattere economico atte a limitare gli introiti russi provenienti dal commercio con l'Europa. Ma siccome la Federazione russa non ama farsi mancare nulla e dalla lista erano esenti giusto le persecuzioni religiose, ecco che la Corte Suprema russa da qualche giorno ha etichettato i testimoni di Geova come una setta di estremisti alla stregua dell'ISIS o di Al-Qaeda. Non solo, i 175.000 praticanti russi dalla messa in pratica della sentenza rischieranno di pagare multe fino al valore di 5 o 10.000 euro o finire in carcere addirittura per 10 anni solo per essersi ritrovati a pregare. La motivazione? Secondo la magistratura russa, i testimoni di Geova minerebbero l'armonia della società, etichettando come negative le altre religioni. Il mondo dei media ha gridato allo scandalo, le varie associazioni del settore si stanno mobilitando e anche l'Unione Europea ha messo in campo tutta la sua abilità nella diplomazia per risolvere il problema, pubblicando un ferocissimo comunicato che, ne siamo certi, stravolgerà gli equilibri dello stallo attuale, costringendo lo zar Vladimir a porgere le sue scuse all'intera comunità religiosa. Il testo, però, eviteremo di leggervelo, rischieremo di sembrare un po' ripetitivi. Antonio Megalizzi per Eurofonica Trento.
Devo dire che è sempre un grandissimo piacere ascoltare i Focus e i servizi realizzati da Antonio Megalizzi. Nel frattempo, qui a Eurofonica, live sul network delle radio universitarie italiane, ci ha raggiunti un altro speaker radiofonico, autore di Radio Zammu. Direttamente da Catania, signore e signori, vi presento Carlos Ferrazza.
Ma che presentazione, Rossella, grazie mille, ciao a tutti.
Allora, siamo arrivati al momento in chiusura ovviamente della puntata, tanto atteso, con gli aggiornamenti degli ultimi secondi sulle notizie appunto che si sono sviluppate, che sono successe all'interno dell'Unione Europea. E io ti chiederei subito di aprire, ho dato un'occhiata, ho sbirciato, ti chiederei proprio di aprire subito con un record in negativo in cui ancora una volta l'Italia riesce a vincere.
Sì, sì, ci distinguiamo. Ecco, oggi la nostra rassegna stampa è un po' all'insegna delle negatività del nostro bel paese. Partiamo intanto da una classifica, un'indagine che ha coinvolto un'indagine condotta all'Unione Europea all'interno del sondaggio Generation What's Europe, che ha coinvolto diversi coetanei di 19 paesi dell'Unione sulla loro fiducia nei confronti della classe politica del loro paese, insomma. Per quanto riguarda i risultati italiani, il 94% dei giovani tra i 18 e i 34 anni ha dichiarato di non avere fiducia nella politica. 94% è la quota più alta tra i 18 paesi dell'Unione Europea. Siamo in pratica i primi, dopo di noi Francia e Grecia, fermi entrambi al 92, ma insomma Francia e Grecia hanno le situazioni sociali e politiche che abbiamo e che conosciamo e di cui insomma abbiamo parlato più che abbondantemente nel corso del tempo. Se vogliamo, questa potrebbe essere per loro una tra virgolette giustificazione, insomma la Francia con tutta la questione di cui abbiamo, ripeto, abbondantemente parlato, terrorismo eccetera. La Grecia, insomma, per il discorso fondamentalmente economico e le vicende che ha subito. Se vogliamo addurre queste come motivazioni, come giustificazioni, possiamo, ecco, ben capire il 92% dei secondi, del secondo e terzo classificato. Il 94% insomma, espresso dai cittadini italiani, invece, se proprio vogliamo giocare a questo gioco, non troviamo, ecco, una giustificazione. Quindi è una sfiducia, come dire, che non dipende da un unico evento, più o meno relativamente recente, ma è una sfiducia che coinvolge il nostro paese da un bel po', ecco. Non c'è stato qualcosa che l'ha scatenato.
Sì, secondo me ce la portiamo dietro da veramente un bel po'. Si porta dietro tra l'altro una forte delegittimazione della nostra classe politica qui in Italia. Difficile fidarsi degli attuali politici.
Esatto. E c'è anche da dire questo 94% che si dichiara scontento è suddiviso a sua volta in altre percentuali, perché di questo 94% c'è chi non ha alcuna fiducia nella classe politica ed è il 59%, e poi chi ne ha poca, ossia il restante 35%. La percentuale rimanente, che è ai noi un misero 6%, invece si fida non proprio ciecamente, ma comunque ha più fiducia che sfiducia.
Vabbè, dai, tutto sommato, no, vabbè, non è vero, è un dato veramente negativo, ma parliamo di un'altra notizia che ci regala un primato in negativo. Qual è?
Esatto, giusto perché non ci piace farci, giusto perché non vogliamo farci mancare niente, oltre che la negatività per la sfiducia nella politica, abbiamo un altro record negativo che riguarda un tema che anche in questo caso ci portiamo dietro da un bel po' di tempo, che è quello della giustizia. La durata delle cause civili, infatti, l'Italia è il quarto paese peggiore all'interno dell'Unione Europea. Siamo quarti in questa non lusinghiera classifica per la maggiore durata dei procedimenti civili, commerciali e amministrativi. Di media un processo dura 393 giorni.
Beh, devo dire che veramente quasi più di un anno, notevole.
Esatto, questi sono i dati che sono contenuti nello EU Justice Scoreboard del 2017, presentato dalla Commissione Europea. Tra i vari dati, le tabelle mostrano un decremento del numero di cause per l'Italia, passate dalle 6,9% abitanti del 2010 ai 5,7% del 2015. Questo cosa significa? Significa che fondamentalmente, consci anche del fatto che la durata dei processi è quella che è, tra virgolette ci sono meno cause, cioè la sfiducia nei confronti del potere giudiziario alimenta come dire, il mancato ricorso allo stesso potere,
certo,
giudiziario.
Certo.
La gente pensa è inutile fare un processo perché tanto dura tanto, quindi evito direttamente,
certo,
la
giustamente. Senti, ti chiederei in chiusura, veramente siamo stati lunghissimi, di parlarci dell'università. Che cosa ha fatto la Commissione Europea recentemente?
Allora, la Commissione Europea recentemente ha pubblicato la quarta edizione dello strumento online EU Multirank. Che cosa è? Si tratta di un programma di orientamento universitario finanziato da Erasmus Plus, insomma, l'abbiamo approfondito più volte. EU Multirank permette di sviluppare una ricerca selezionando diversi indicatori a seconda delle necessità, a partire dalla materia che si intende studiare. In pratica è una sorta di programma di orientamento. Gli studenti che intendono approfondire determinate materie accedono a questa piattaforma e di fatto introducono all'interno della stessa quelle che sono le loro passioni, loro indole, le materie magari che interessano più di altre, e EU Multirank aiuta di fatto nella scelta universitaria. È appunto un programma di orientamento. Parlare però solo di orientamento sarebbe riduttivo, è anche un'occasione di confronto, perché le università, le varie università poi selezionate, possono essere paragonate anche in base alla loro performance nella ricerca, nell'insegnamento e nell'apprendimento. Quindi insomma una visione a 360 gradi per lo studente che intende accedere al mondo dell'università.
Beh, uno strumento veramente veramente utile. Carlo, io ti ringrazio per questa rassegna stampa fulminea che ci hai voluto condividere. Ovviamente ti invito a restare con noi perché oramai siamo arrivati in chiusura, Nicola.
Sì, esatto. Dalle notizie che ci fanno avere il primato come i peggiori di Carlo, passiamo a una notizia in cui abbiamo il primato, perché sappiatelo, siamo la prima trasmissione italiana ad avere le EU Skills. Allora, EU Skills siano. Eurofonica torna la settimana prossima. Ciao.
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 EU Skills. La rubrica di Eurofonica che vi segnala bandi, stage e borse di studio nell'Unione Europea.
Quale sarà il futuro del digitale in Europa? Quali politiche dovrebbero essere adottate dall'UE? Se avete qualche idea, potete metterla in pratica e addirittura essere ricompensati con attrezzature digitali o con un viaggio. Utilizzate la vostra fantasia e creatività per illustrare con video, animazioni o blog le vostre idee legate al settore digitale, alle smart cities, alla robotica o alla democrazia digitale. Tutti i contenuti dovranno essere in inglese o avere sottotitoli in inglese. Possono partecipare a Digital Tomorrow, il contest indetto dalla Commissione Europea, tutti i cittadini europei o dell'Islanda, del Liechtenstein o della Norvegia che hanno dai 16 ai 25 anni. Per maggiori informazioni andate su digitaltomorrow.eu, ma affrettatevi, c'è tempo solo fino al 28 aprile. L'associazione Youth Council of Slovakia è alla ricerca di un volontario che si occupi del coordinamento delle organizzazioni giovanili presenti sul territorio. L'associazione opera per creare una vera e propria rete di informazioni tra le organizzazioni che si occupano dell'infanzia, incoraggiando lo scambio di informazioni e di esperienze. Il progetto avrà inizio il 1 ottobre 2017 e terminerà il 30 settembre 2018 ed è destinato a tutti i cittadini europei con età compresa tra i 18 e i 30 anni. Le spese di viaggio sono coperte al 100% fino al massimale di riferimento previsto e vitto, alloggio, assicurazione e corso di lingua sono interamente coperti. È inoltre previsto un piccolo pocket money per le spese personali. Gli interessati possono inviare la propria candidatura compilando il form disponibile sulla pagina di scambio europeo. Se invece vi interessa il campo dell'europrogettazione, il Master Internazionale in Europrogettazione e Gestione di Progetti Europei organizzato da Pixel, in partenza il prossimo ottobre, è quello che fa per voi. Il Master, che si terrà in inglese, ha una durata complessiva di 5 mesi, di cui 2 in aula a Firenze e 3 di tirocinio all'estero, in una struttura pubblico privata che si occupa della gestione di progetti europei. Per far domanda c'è tempo fino al 20 giugno e possono partecipare tutti coloro in possesso di un diploma, di una laurea, di una buona conoscenza dell'inglese, senza limiti di età. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito europlan-pixel.org o mandare una mail a master-epm@pixel-online.net. Alice Masoni da Bruxelles per Eurofonica.
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 Seguici sui social. Cerca Eurofonica su Facebook, Twitter ed Instagram. Se ti sei perso la diretta, puoi trovare tutti i podcast delle nostre puntate sul sito eurofonica.eu. E ricorda che ci puoi ascoltare ogni mercoledì alle 18 in diretta su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica.